Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea alla redazione per le informazioni regionali. Due incendi in simultanea scoppiati nella notte a Prato, un terzo rogo divampato a Campi Bisenzio. Sono sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. Sembra venuta ancora una volta allo scoperto la guerra per l'imposizione delle grucce alle migliaia di ditte cinesi del più grande distretto d'Europa dell'abbigliamento. Il servizio dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Almeno due pacchi innesco hanno causato incendi in simultanea in altrettante aziende cinesi nella notte fra sabato 15 e domenica 16 febbraio. È sempre più allo scoperto la guerra tra bande criminali orientali a Prato. Un terzo incendio scoppiato nelle ore precedenti in una ditta di Campi Bisenzio sembra avere le stesse sembianze, ma gli investigatori non ne sono ancora certi. Il primo rogo si è verificato in via dei Confini a Prato, il secondo a Seano, frazione di Carmignano. Secondo quanto spiega il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli, gli inneschi sono stati azionati da pacchi provenienti da una stessa impresa. Le due società colpite sono entrambe impegnate nel settore della logistica. Condotte, spiega la procura, che si inseriscono in una catena di analoghi comportamenti che interessano il territorio pratese. Le fiamme sono partite da due pacchi che le aziende avevano ricevuto da uno stesso mittente e che dovevano essere successivamente spedite in Francia. I plichi erano dunque depositati nei magazzini delle ditte in attesa della spedizione. Si ipotizza potessero essere dotate di un timer o che l'esplosivo sia stato azionato con un radiocomando a distanza. Il sospetto è che dietro questa escalation di violenza ci sia la guerra fra bande per l'imposizione delle grucce alle ditte del più grande distretto d'Europa del fast fashion. Alla periferia industriale di Prato, nei macro lotti 1 e 2, ci sono infatti oltre 5.000 aziende del settore. La produzione di questo supporto per gli abiti, secondo stime dei sindacati, muove in città ricavi per 100 milioni di euro l'anno. Oltre che delle procure di Prato e Firenze, la vicenda è sotto la lente della direzione distrettuale antimafia di Firenze.
La cronaca: hanno tentato il colpo in un'azienda commerciale orafa di Arezzo dopo aver fatto un buco nella parete, ma è suonato l'allarme, sono dunque scappati a mani vuote. Ingenti però i danni all'azienda confinante, accaduto questa notte a San Zeno nella zona industriale alle porte della città. In corso le indagini per risalire alla banda composta da diverse persone, anche visionando le immagini delle telecamere. Furto con spaccata poi in un negozio di casalinghi invece a Firenze, ladri in fuga con il fondo cassa. È accaduto la notte scorsa in viale Gabriele D'Annunzio. A dare l'allarme intorno alle 1 il titolare dell'emporio, anche in questo caso al vaglio degli investigatori, i filmati delle telecamere interne di videosorveglianza. Proseguono le indagini sui casi di tossinfezione che hanno portato al decesso di tre ospiti di alcune RSA tra Firenze e provincia. È partita oggi la richiesta di autopsia su almeno una delle vittime, su cui dovrà pronunciarsi la procura. In totale sono 114 sulle 173 residenti nelle strutture gestite dalla società Sereni Orizzonti le persone anziane ad aver accusato malori. Particolari da Sandra Salvato.
Partiamo dalle certezze. In settimana sono attesi i risultati dell'indagine epidemiologica, scientifica, non penale, da parte dell'ASL Toscana Centro, sul menù della cena che domenica 9 febbraio è diventata la principale indiziata per un focolaio di gastroenterite che ha portato al decesso di tre anziani ospiti delle quattro RSA fiorentine gestite dalla società Sereni Orizzonti. Un tassello importante nella ricostruzione dei fatti che verrà acquisito dal sostituto procuratore Benedetta Foti e al quale potrebbe aggiungersi l'esame autoptico sul corpo di una delle vittime, oltre alle registrazioni delle telefonate partite dalle residenze al 112 per un rapido intervento, per capire se davvero sia stata così rapida la reazione tra l'insorgenza dei malori e la richiesta d'aiuto. Non c'è nessun indagato al momento per questo caso di intossicazione alimentare, per cui le ipotesi di reato sono di adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari e di omicidio colposo. Da Sereni Orizzonti S.p.A., quartier generale a Udine, la D. Gabriele Meluzzi ha rivendicato gli standard di qualità del centro di cottura alle RSA Monsavano di Pelago e ha affermato che la società non conosce le effettive cause dei sintomi accusati dagli ospiti. Da un primo audit interno emergerebbe che le procedure aziendali sono state rispettate e l'ipotesi più probabile è al momento una contaminazione all'origine di qualche prodotto alimentare consegnato da fornitori esterni. Dichiarazioni che non bastano a smorzare la rabbia di Cinzia Vitale, garante dei diritti degli anziani del comune di Firenze. Quanto accaduto, ha detto, è inaccettabile.
Inaugurato questa mattina il nuovo centro per le famiglie, frutto della collaborazione tra Comune di Firenze, Società della Salute e Istituto degli Innocenti, con il sostegno della Regione Toscana, ha seguito per noi l'evento. Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, un centro molto importante che si articola su due sedi al momento, ma dovrebbero raggiungersene delle altre. L'altra sede rispetto all'Istituto degli Innocenti è quella in via Palazzuolo 12. All'Istituto degli Innocenti il centro famiglie è ospitato in una ampia porzione di circa 134 metri quadri di un immobile adiacente all'attuale consultorio della ASL, che è stato peraltro oggetto esso stesso di un importante intervento di ristrutturazione. Il centro ha una prima stanza di accoglienza, un punto di informazione e di mediazione familiare ed anche un punto dove si possono effettuare gli incontri protetti, uno spazio neutro per sostenere il diritto di relazione su richiesta dell'autorità giudiziaria per i genitori non affidatari alla presenza di un operatore. Uno di questi ambienti peraltro è dotato di uno specchio monodirezionale da cui possono essere controllati senza invadenza questi incontri e presentano naturalmente dei profili di difficoltà o comunque di attenzione. In via Palazzuolo invece i servizi offerti sono quelli di mediazione familiare, centro affidi, centro adozioni, il coordinamento genitoriale, l'accoglienza di donne sole e con figli vittime di violenza, il progetto Teens in Action dedicato agli adolescenti e all'attività di counseling. Per ora dall'Istituto degli Innocenti è tutto, le interviste questa sera, a voi la linea.
Crollo di via Mariti un anno dopo. Mi fa molto piacere questo momento di ricordo. L'unica cosa, smettiamola di chiamarli incidenti sul lavoro, perché sono dei veri e propri omicidi sul lavoro. Così Simona Mattolini, vedova di Luigi Coclite, una delle cinque vittime nel crollo del cantiere Esselunga a Firenze, a margine ieri della cerimonia di commemorazione che si è tenuta nel capoluogo toscano ad un anno esatto dalla tragedia. La mattina una cerimonia istituzionale con disvelamento di una targa con i nomi delle vittime, un corteo silenzioso in processione accanto al cantiere dove è stata deposta una corona di alloro e si è tenuto un momento di preghiera, a seguire la messa nella chiesa vicino al cantiere. Nel pomeriggio partecipata a manifestazione dell'assemblea 16 febbraio per le vie del quartiere, oltre un centinaio di persone per chiedere anche un uso pubblico dell'area. Dimitri Palagi è capogruppo Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio.
In questo anno, ci ha detto l'assessore Aviti, o almeno nei sei mesi della nuova consigliatura, non c'è stato un confronto e cercheremo anche di capire come si fa a superare la situazione di via da Empoli. Ci sono due posizioni, una del comitato ex panificio militare, che è quello storico che negli anni ha cercato di opporsi alla ulteriore cementificazione. In realtà, diciamo, lì si poteva recuperare lo spazio e consegnarlo per servizi e verde, è una richiesta su cui anche la sindaca si è detta aperta e quindi sarà bene insistere. E quindi ci sono le richieste più immediate di superare una situazione che di fatto è di abbandono, perché c'è l'aria sotto sequestro. Sono già partite due ordinanze da parte del Comune di Firenze che rischiano di non poter trovare seguito perché appunto ci sono delle indagini in corso. C'è un contesto quindi urbano che accompagna la richiesta di giustizia e verità per quelle che sono state le morti. C'è anche una richiesta di superare una situazione che adesso sta compromettendo la vita quotidiana della residenza e le attività commerciali che sono lì, che con il blocco di via da Empoli vedono compromessa in maniera importante anche la possibilità di continuare a svolgere le loro attività. E continueremo a fare e utilizzare la documentazione che ci è stata fornita dalla direzione delle attività economiche e della direzione urbanistica per riuscire a capire in quali tempi realistici si può pensare a un progetto diverso per via Mariti.
Il centrodestra toscano litiga sul nome del proprio candidato in vista delle prossime elezioni regionali d'autunno. Al nome di Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia e sindaco di Pistoia si affiancano ora altri due nomi fatti dalla Lega e da Forza Italia, mentre i tempi per un accordo stringono. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Non è solo un problema di nomi diventati ben tre, ma anche di metodo, di contenuti e di tempi. Partiamo dai nomi. Da subito per le prossime elezioni regionali, che ci saranno tra 9 mesi, Fratelli d'Italia ha più imposto che proposto il nome di Alessandro Tomasi, il sindaco di Pistoia al secondo mandato e coordinatore regionale del partito. E qui il luogotenente della Meloni, Donzelli, si è impuntato. La cosa non è mai andata giù agli altri partiti della coalizione, che hanno anche bisogno di visibilità per superare la soglia di sbarramento del 5%, cosa che, viste le ultime elezioni europee, non è per niente scontata. E allora, dopo mugugni, scontri e veti incrociati, la Lega dice di voler candidare Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale, sponsorizzata da Susanna Ceccardi, che, visto il risultato ottenuto da quest'ultima alle passate elezioni regionali, non sembra proprio il viatico migliore. Forza Italia non ufficializza niente, ma converge su Marco Stella, anche lui capogruppo in consiglio regionale per il suo partito, sponsor Antonio Tajani. Per il momento è un tutti contro tutti. A proposito del metodo, possiamo dire che è stato pari a zero, e al posto delle paventate primarie ci sono state riunioni burrascose e scambi di accuse a mezzo stampa, mentre per il merito è la stessa Meini che fa sapere che su alcuni temi le posizioni della Lega sono diverse da quelle degli alleati. Dunque, la tempesta perfetta. Infine, i tempi: nei prossimi 10 giorni è previsto un tavolo nazionale del centrodestra per affrontare la questione in tutte e 6 le regioni che andranno al voto: Campania, Veneto, Puglia, Marche, Val d'Aosta e naturalmente la Toscana, che sembra per il centrodestra ormai già fuori portata.
Per dire no ai nuovi OGM, conosciuti anche come TEA, la rete fiorentina Genuino Clandestino si ritroverà oggi in presidio dalle 1, dunque tra poco, fino alle 17 davanti a Palazzo Vecchio a Firenze. Alcuni mesi fa il gruppo Sinistra Progetto Comune aveva presentato una mozione in consiglio comunale chiedendo di dichiarare il territorio fiorentino libero dagli OGM vecchi e nuovi. Ad oggi non è stato avviato nessun confronto in merito, dicono, da qui dunque il presidio. Selene Poggiolo di Genuino Clandestino ci racconta le motivazioni della protesta.
Avvengono un sacco di mutazioni che sono incontrollabili. Tra l'altro, come ci insegna anche l'epigenetica, in realtà un gene, sappiamo adesso, e non funziona solo come singolo elemento separato da tutto il resto autonomo, ma funziona insieme a altri geni anche in relazione all'ambiente. Quindi questo, diciamo, è un approccio molto riduzionista, e quindi tutta questa grande scientificità paventata non sembra così reale. Oltre a produrre varietà molto uniformi, che quindi non fanno altro che ridurre la biodiversità e essere poi in seguito più soggetti a attacchi di patogeni. Quindi niente, stiamo trovando semplicemente delle soluzioni molto parziali, rimanendo all'interno del sistema che è quello che ha creato tutti questi problemi e che contribuisce a crearli. E oltre a tutto questo, ovviamente si parla come sempre di una questione che poi è riconducibile semplicemente a interessi economici riguardante i brevetti. Cosa succede? Queste sequenze geniche, diciamo, sono inventate tra virgolette, potranno essere brevettate, quindi adesso si assiste semplicemente a una corsa al brevetto, e quelli che poi verranno a pagarne le conseguenze sono i piccoli agricoltori, che vedranno ridotta la loro autonomia sempre di più. E oltre a questo si rischierà anche contaminazioni nei campi vicini, quindi di agricoltori che non vogliono coltivare queste piante ma che si troveranno le proprie contaminate. E oltre a questo, magari, oltre al danno alla beffa, si troveranno magari a pagare per aver violato i brevetti, perché magari se nei loro campi poi verranno trovate piante che hanno nei geni le sequenze brevettate, potranno dover pagare alle multinazionali di turno un bel po' di soldi.
In conclusione, uno sguardo al meteo. Per le prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, addensamenti in maremma e sui versanti orientali dell'Appennino, venti deboli orientali, mari poco mossi, temperature minime in diminuzione, le massime stazionarie in lieve aumento. Sono le 12:58, tra poco il City Lights. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.